Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Il 1979 per Elton John è un anno di transizione. Il cantante pianista inglese, al secolo Reginald Kenneth White, ha appena subito la prima vera battuta d'arresto della sua carriera. Il suo ultimo album, Simple Man, scritto senza l'aiuto del suo storico collaboratore e paroliere Bernie Taupin, ha venduto, sì, ma molto meno dei suoi predecessori. Certo, continuare con lo stesso ritmo che aveva tenuto fra il 70 e il 75 sarebbe stato francamente impossibile. La sua carriera, infatti, era cambiata nell'aprile del 70, quando aveva dato alle stampe Your Song, canzone capace di proiettarlo dal 92esimo posto in classifica direttamente al sesto. Dopodiché, per lui e Taupin, inizia un periodo in cui i due sembrano letteralmente camminare sulle acque. Nei successivi anni, infatti, sfornano una hit dietro l'altra. Tiny Dancer, Rocket Man, Crocodile Rock, l'album capolavoro Goodbye Yellow Brick Road, capace di rimanere 2 mesi al numero uno in classifica sia in UK che negli USA, e via discorrendo. Insomma, quei 5 anni, qualsiasi cosa Elton pubblicasse aveva successo, di critica o pubblico che fosse.
She packed my bags last night, free flight. 0 hour, 9 a.m. As a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. This lonely outer space. On such a timeless flight.
Ancora più che in studio, era nei live che Elton dava il meglio di sé. Ultimo esponente rimasto del piano rock, non era una persona che si tenesse lontana dagli eccessi. Il suo consumo di cocaina nel backstage era qualcosa di disumano, destinato a creargli non pochi problemi nel decennio successivo, fino a portarlo a un passo dalla morte. Ma quando saliva sul palco, non era la cocaina, era la sua energia a scatenare il pubblico, anche grazie a un carattere istrionico che lo portava a indossare i costumi più stravaganti, passando con disinvoltura estrema dal vestirsi come Paperino a conciarsi come un Mozart ancor più stravagante, passando per una personificazione di Lady Liberty, ovvero la Statua della Libertà. Insomma, lo spettacolo era cosa di Elton. D'altronde, la sua formula a metà fra il rock e il pop sembra in grado di prendersi il pubblico sia del primo che del secondo genere. Tant'è vero che nel 1975, a conclusione di questo suo lustro incredibile, viene premiato come Outstanding Rock Personality of the Year al primo Rock Awards tenutosi a Santa Monica in California. Ma tutto ciò che va su, come dice la famosa canzone, è destinato prima o poi a ritornare giù.
Baby, you're not
Ancora nel 1976 Elton sembra sulla cresta dell'onda. Insieme a Keke Dee pubblica il duetto da karaoke per eccellenza Don't Go Breaking My Heart, che diventa il suo sesto singolo al numero uno in 4 anni. Ma in realtà è una facciata, perché gli ultimi anni hanno letteralmente sfinito Elton e oltretutto hanno spinto i suoi eccessi a un punto di non ritorno. Sicuramente consigliato malissimo da chi gli sta intorno, tranne che da Bernie, il quale tuttavia pian piano si stufa di non essere mai ascoltato dal suo migliore amico e quindi gli ricorda che la loro era una collaborazione volontaria, che non aveva firmato nulla e dunque arrivederci strada dai mattoni gialli. Bernie Taupin se ne ritorna in paese e il colpo per Elton è pazzesco, al punto che all'apice del successo annuncia il suo ritiro dai live. Tra il 75 e il 76 si lascia oltretutto con il suo manager John Reed, con cui continuerà tuttavia a collaborare lavorativamente, e nel 1976 arriverà l'annuncio al mondo di essere bisessuale. Una mezza verità, ma all'epoca su certe cose purtroppo bisognava andarci con calma. Blue jean baby, seamstress for the band, pretty eyes, pirate smile. You marry a music man, ballerina. You must have seen her dancing in the sand. Insomma, sono anni di grande cambiamento per Elton e nel 1978, quando pubblica A Single Man con un nuovo paroliere Gary Osborne, si accorge che per la prima volta cambia anche un'altra cosa nella sua esistenza, le vendite. Negli USA nessun singolo del disco arriva nemmeno in top 20. Eppure, come già detto, Elton non vive tutto questo come un fallimento, ma come una transizione, un cambiamento che evidentemente era il momento che arrivasse. Per lui il fatto di non vendere è quasi una liberazione, un modo per poter finalmente tirare il freno e rifiatare dopo anni passati a folle velocità. Decide di rimangiarsi la parola, di partire in tour, tuttavia senza la band, solo lui, il piano e il percussionista Ray Cooper. Vuole recuperare un rapporto con il pubblico più diretto, dei live più intimi, ma anche più veri. E di conseguenza decide di rifiutare tantissime date e tantissime location che di per sé sarebbero state remunerative ma che non corrispondevano al live che lui voleva fare. Dopo tutte le vendite degli anni precedenti, poteva pienamente permettersi il lusso di suonare esattamente dove voleva e quando voleva, anche a costo di rimetterci, perché aveva più soldi di quanto potesse spenderne. E Dio se li spendeva. Ed è a questo punto che comincia davvero la nostra storia. Elton di per sé non è un artista politico, affatto. Certo, il suo stile di vita, l'orientamento sessuale non lo pongono vicino alle posizioni dei conservatori, è chiaro, ma la sua musica è lontana anni luce da qualsivoglia coinvolgimento politico. Ecco perché Reed poteva aspettarsi di tutto per il tour, tranne la richiesta che Elton a un certo punto gli fece. Senti, ma se provassimo a suonare in Unione Sovietica? La domanda spiazza il manager completamente. L'Europa sotto la cortina di ferro è vista come un luogo dove è impossibile pensare di suonare. Ma ci sarà sicuramente qualche impedimento da parte del governo sovietico per non far suonare quei pericolosi gruppi occidentali portatori di valori capitalisti. D'altro canto, neanche i paesi capitalisti vedevano di buon occhio i propri musicisti che andavano quasi a fare un endorsement del comunismo suonando oltre cortina. Insomma, il rapporto fra musica occidentale e mondo sovietico era estremamente complesso, almeno all'apparenza. Quando Reed chiama l'ambasciata sovietica di fronte alle insistenze di Elton, scopre che da parte del governo dell'URSS non c'è alcuna preclusione alla cosa. Anzi, ne sarebbero entusiasti, visto che da qualche anno stanno cercando di convincere gente come Eric Clapton, non proprio amico del socialismo, Paul McCartney, che invece un po' più lo sarebbe, e i Pink Floyd, Roger Waters ne sarebbe entusiasta, gli altri un po' meno, proprio ad andare a suonare lì. Solo che i management di questi grandi artisti, seppur raramente rifiutavano direttamente la proposta sovietica, tendevano a rimandare. Per paura che l'immagine del loro artista fosse compromessa in patria, ma anche solo per l'incubo dell'iter burocratico che sarebbe servito per avere il via libera da ambedue le parti della cortina. Quando le autorità sovietiche vedono arrivare la proposta da parte di Elton John, l'entusiasmo, il loro entusiasmo è letteralmente alle stelle. Apparentemente l'unica cosa che serviva per suonare là era chiederlo. E per quanto riguardava i permessi, una volta entrati davvero nell'iter, si scopre che non era tanto diverso dal suonare in qualsiasi altro paese. Insomma, era più l'impressione che faceva lo Stato sovietico con la sua burocrazia e le difficoltà effettive nell'andare a suonare lì. Certo, un altro elemento che spiega come mai Elton sia stato il primo a suonare oltre la cortina di ferro è il cachet, $1,000 a serata, una cifra molto sotto il suo solito onorario e quello dei suoi colleghi. Ma che ad Elton non importasse di fare soldi in questo tour già l'abbiamo detto, e dunque accetta senza neanche leggerla quella cifra. Lui vuole solo suonare in Russia. Essendo il primo artista occidentale a esibirsi in Unione Sovietica, i dirigenti culturali di quest'ultima volevano sfruttare fino all'osso la situazione. Proposero quindi a Elton di suonare a Leningrado, San Pietroburgo, e a Mosca per 10 concerti per città, spalmati in 4 giorni. Il cantante con estrema tranquillità gli fa capire che la cosa è praticamente impossibile, visto che richiederebbe uno sforzo ben superiore alle umane capacità. Arrivano pertanto a una soluzione di compromesso. Elton terrà 4 concerti per città, uno al giorno, divisi in 2 set. Il primo con solo lui al piano, l'altro insieme al percussionista Cooper. Prima della partenza alcuni giornalisti contattano Elton John, ma non per fargli domande sulla politica dell'Unione Sovietica, quanto per fargli domande sulla musica dell'Unione Sovietica. Gli dicono: Elton, ma hai controllato? Sai che in Russia non hai venduto neanche una copia? Le tue canzoni saranno completamente sconosciute. Elton all'inizio pensa che siano pazzi, dopodiché va a controllare i dati. Oh mamma mia, è vero, non ho venduto neanche una copia in Russia, ma com'è possibile? Non sapeva naturalmente che in Unione Sovietica il grosso della musica pop era vietata dallo Stato come vendita diretta e l'unico modo per ottenerla era attraverso il mercato nero. Insomma, il fatto che non vendesse dischi non voleva dire che nessuno conoscesse la sua musica. Il 20 maggio 1979 Elton John prende l'aereo che lo porterà a San Pietroburgo. When are you gonna come down? When are you going to...
should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be.
Arrivo in uno dei più semplici. La Russia si trova in una inusuale bomba di calore che aveva alzato a dismisura le temperature in un luogo dove l'aria condizionata non sanno neanche cosa sia. I biglietti dei concerti erano andati totalmente esauriti, ma il 90% degli stessi se l'erano accaparrati dirigenti del Partito Comunista, agenti del KGB e diplomatici. Il resto dei biglietti, quel poco che non si era accaparrato il partito, sarebbe stato venduto a 8 rubli, sostanzialmente un giorno di paga, ma finirono quasi tutti sul mercato nero, dove arrivarono a cifre esorbitanti. Questa è la situazione quando il 21 maggio si esibisce all'arena per concerti Bolshoi Oktyabrsky, di fronte a quasi 4.000 spettatori. Il concerto inizia con Your Song e finisce con Crazy Water in un'atmosfera fredda, visto che le prime file sono tutte occupate da personalità politiche e non da giovani fan. Questi, fra l'altro, non sanno come funziona il rock e dunque, dopo l'ultimo pezzo, pensando che il concerto fosse finito, abbandonano la sala. I giovani invece sapevano benissimo che era solo una finta, che di lì a poco ci sarebbe stato il bis e quindi colgono la palla al balzo per poter finalmente arrivare di fronte al palco. Quando Elton sale per eseguire il suo encore, si trova di fronte a una sala completamente diversa da quella che aveva lasciato due minuti prima, con un pubblico entusiasta e scatenato. E più che fare il bis, inizia dunque una sorta di secondo concerto. Un altri 45 minuti di set dedicato a chi spendeva anche $70 per ottenere i suoi album illegalmente.
So vacant, like an empty shell. Each life had passed upon the ocean. Oh, oh, oh. Before I hit the sky, by the dark side door, mass unfolding. Don't turn away, please understand. It's a life, it's a living. We do keep the world that way from hungry hands. From hungry hands. Crazy water. Take my fish and bird on a Monday morning. Dangerous dreaming. If you all believe in the things you believe you're saying, then you never come to your net and the crazy water. Crazy water.
La notizia fa presto il giro del mondo e ovviamente viene pompata all'inverosimile, ma non senza una ragione. I giovani russi quella sera avevano rotto con qualsiasi protocollo statale. Seguirono la seconda parte del concerto in piedi, ballando, cantando, facendo il segno della pace alle autorità. La polizia sovietica e gli agenti del KGB vorrebbero fermare la cosa, ma tecnicamente nessuno sta facendo nulla di illegale. Divertirsi non era ancora un reato in Unione Sovietica e quindi non possono fare altro che lasciar correre. anche perché se fermassero con la forza il concerto del primo occidentale che ha mai suonato oltre la cortina di ferro, diciamo che l'immagine data al mondo non sarebbe delle migliori. Fa notizia anche la canzone con cui Elton ha deciso di concludere la serata, la cover di Back in the USSR dei Beatles. Ora, il rosso medio magari non conosceva la musica occidentale, ma gli agenti sovietici invece la conoscevano benissimo e prima del concerto intimarono ad Elton di non eseguire alcun brano con qualsivoglia riferimento all'Unione Sovietica al suo interno. Probabilmente non conoscevano adeguatamente i rocker. Altrimenti avrebbero capito che il modo più semplice di far fare qualcosa a una star è quello di proibirgli categoricamente di fare la stessa cosa. La mattina seguente, infatti, gli fu intimato di abbassare notevolmente il tono delle sue esibizioni, di contenersi sul palco e di non calciare il suo sgabello da piano durante Bernie and the Jets, smettendo di eseguire Back in the USSR. Elton li guarda, annuisce sorridendo con la stessa ragione che si dà ai fessi e dopodiché nelle serate successive non cambia niente. Vestiti strani, energia strabordante, calcio allo sgabello e Back in the USSR che diventa ufficialmente la canzone di chiusura delle sue serate russe. La seconda serata tuttavia non fu scatenata come la precedente perché la polizia edotta decise di obbligare il pubblico a restare seduto, ma musicalmente secondo molti fu superiore alla prima. Omaggiò il paese in cui si trovava suonando la canzone popolare russa a mezzanotte a Mosca e anche il primo concerto per piano di Tchaikovsky. Tuttavia la serata non poteva finire così dolcemente e dunque Elton decise di tenere un concerto segreto, si fa per dire, nella hall del suo albergo con Cooper alla batteria e il suo ingegnere del suono al basso. Naturalmente, per integrarsi nelle tradizioni locali, Elton si premurò di finire la scorta di vodka del bar, dimenticandosi che la mattina seguente aveva una visita ufficiale al Palazzo d'Inverno, a cui naturalmente non riuscirà ad andare. Alla fine dei 4 giorni, al momento di prendere il treno per Mosca, la stazione era gremita di fan venuti a salutarlo. L'arrivo a Mosca è più sereno di quello a Leningrado. Qui le autorità sovietiche capiscono meglio come prenderlo, non con le visite guidate, artistiche, ma con quelle sportive. Lo portano a vedere i lavori per lo stadio olimpico, le Olimpiadi si sarebbero appunto tenutesi a Mosca l'anno seguente, per poi fargli assistere una partita del CSKA Mosca contro la Dinamo Minsk. Il calcio, per chi non lo sapesse, è l'altra grande passione di Elton John, tanto che è stato presidente della sua squadra del cuore, il Watford. Mentre osserva il cambio della guardia al mausoleo di Lenin, rilascia oltretutto una dichiarazione pubblica ai giornalisti in cui si dice contrario a ogni tipo di apartheid nello sport, che fosse razziale, di classe, legata all'orientamento sessuale, ma anche politica. È la sua risposta al boicottaggio occidentale delle Olimpiadi a Mosca, con le autorità russe che accolgono con favore l'intervista, riportando il virgolettato in tutti i giornali tranne la parte legata all'orientamento sessuale.
Ever seen, oh, you should know he's been there enough.
4 concerti a Mosca filarono lisci come l'olio per entrambe le parti in causa, e alla fine degli stessi Elton tornò finalmente in Inghilterra, dove scoprì di aver fatto il tour più significativo della sua carriera.
Come lo scopre tornato a casa, no? Mentre era là.
Esatto, perché a casa vede quanto tutti quanti stiano scrivendo di quel tour. Ne parlano tutti e da ogni fazione politica. A destra, infatti, il suo concerto viene magnificato come una breccia nella cortina di ferro, l'ennesima dimostrazione che la musica occidentale era conosciutissima e amatissima in Unione Sovietica, che le autorità sovietiche non potevano fermare il diritto alla libertà dei giovani russi e che Elton John era l'eroe che aveva dimostrato tutto questo. A sinistra, invece, l'evento era la plastica dimostrazione che l'Unione Sovietica non era quel posto grigio e noioso che si voleva dipingere, che in realtà il divieto agli artisti occidentali era tale solo perché questi ultimi non volevano suonare lì e che non vi era alcun motivo di boicottare le Olimpiadi russe. Dal canto suo, Elton non è un ingenuo. Che i suoi concerti sarebbero stati usati come propaganda lo sapeva sin da prima, così come sapeva che l'esaltazione dei tabloid, che forse si erano scordati degli articoli scandalistici sulla sua omosessualità di pochi mesi prima, non era un'esaltazione genuina, ma era anch'essa propaganda solo ad un altro livello.
We'll return to paradise.
Per quanto riguardava Elton, invece, aveva un solo dolore riguardo a quel tour. Ovvero che il pubblico reale, i suoi veri fan, erano una minoranza nelle sale da concerto. Rispetto, come abbiamo detto, alle personalità che erano lì esclusivamente per fini politici o di controllo. E la genuinità delle persone incontrate in quei rari momenti in cui poté parlare davvero con qualcuno del posto. L'amore non era a senso unico, ma ricambiato da tutti in Russia, tanto che all'etichetta di Stato Melodia, l'unica esistente, arrivò l'insolito permesso di stampare ufficialmente il disco Single Man, rinominandolo però Elton John Sings in the USSR. I concerti di Elton John in Unione Sovietica rappresentarono un grande evento storico non solo perché furono una sorta di apripista per moltissimi altri concerti di artisti rock occidentali, ma anche perché rappresentò per la prima volta un simbolo. Quale? Beh, quello che la cortina potesse essere spezzata non dalla corsa alle armi, dalla supremazia, dal razzismo, dai boicottaggi, ma dalla musica, dall'arte, dalla cultura, da ciò che viaggia senza passaporto fregandosene dei confini, da ciò che è capace di trascendere le culture e unire anche dove tutti vogliono dividere. Altro che bombe. A rompere la cortina è bastato un calcio ad uno sgabello. Una lezione che fu dimenticata decisamente troppo in fretta, o meglio, che probabilmente non fu proprio mai appresa da chi più di tutti avrebbe dovuto studiarla.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man
gravel show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Down on the roof, kicked out from Mars. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting these things I do, you see. I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.